Buongiorno a tutti, sono Jens Hansen, Investor Relations di Hera. Benvenuti alla presentazione del piano industriale del gruppo Hera. Lascio subito la parola al presidente esecutivo Christian Fabbri. Prego.
Grazie Jens, buongiorno a tutti anche da parte mia. Come da tradizione iniziamo questa presentazione anticipando i risultati, le stime dei risultati sul 2024. Li abbiamo ieri visionati nel nostro consiglio di amministrazione, come approvato anche il piano industriale. Per quanto riguarda l'EBITDA, le nostre stime oggi ci portano a un forecast sul 2024 superiore al 1.550 milioni di euro. È un risultato che consideriamo molto positivo, visto anche il punto di partenza del 2023, che portava la miglior crescita della nostra storia di 200 milioni rispetto all'anno precedente, e considerando anche il fatto che all'interno di questi risultati inglobavamo circa 100 milioni in prevalenza legati al super ecobonus, che come sapete è terminato con la fine del 2023 e quindi non ha potuto contribuire nel corso del 2024. I risultati che abbiamo esaminato insieme, quarter by quarter, cosa ci hanno detto? Ci hanno detto che la nostra crescita organica era tale da completamente offsettare la mancanza dei contributi, anzi da avere uno spazio ulteriore, tanto che sulla fine dell'anno arriviamo appunto a questa crescita superiore ai 50 milioni, avendo completamente, diciamo, compensato la mancanza del contributo del super ecobonus. Questi risultati sono sicuramente migliori anche della stesa e del consensus che c'era per quanto riguarda la stima dei nostri risultati, sono migliori dell'1,5% e molto bene anche la parte sulla parte finanziaria, perché evidenziamo una leva in linea con quella dell'anno scorso, inferiore a 2,6 e insomma inferiore anche rispetto alle aspettative. Quindi da dove arrivano questi risultati? Sono ulteriormente la riprova della capacità di questo gruppo di essere molto efficace sull'execution, e quindi sono la conferma della solidità anche degli obiettivi che avevamo inserito, ci eravamo dati nel precedente piano industriale. Entriamo nel piano industriale vero e proprio. Confermiamo la strategia. La strategia dell'anno scorso era basata su tre pilastri che derivavano dal nostro scopo aziendale, che è quello di creare valore condiviso, e insomma, i tre pilastri, li ricorderete, sono la creazione di valore, basandosi e focalizzandosi sulla profittabilità del business e mantenendo una buona flessibilità finanziaria. La sostenibilità, intesa come creazione di valore sostenibile e quindi di un valore che genera benefici non solo economici, ma anche esternalità positive per quanto riguarda il raggiungimento dei target definiti dalle Nazioni Unite in termini di sostenibilità. Resilienza, il miglioramento della resilienza è una delle caratteristiche che noi abbiamo intesa in senso ampio, cioè nella capacità di avere un portafoglio di business e una gestione dei singoli business che presenta pochi impatti rispetto alle fluttuazioni delle macro esterne, e quindi questo sicuramente è uno dei temi sui quali si poggia anche lo sviluppo di questo piano. Adesso entriamo e facciamo un focus, diciamo già anticipando un po' degli output del piano industriale, ma per capire diciamo, come le leve strategiche sono state sviluppate. Vi ricorderete il vecchio piano industriale che portava una creazione di valore misurata nella differenza fra il WACC di settore e il ROI, che passava da 220 a 370 basis point. Ecco, questo piano industriale amplifica l'uscita a 400 basis point, quindi è sicuramente migliorativo rispetto al piano precedente, evidenziando un TSR medio di periodo di circa l'11%, con un sostentamento equilibrato sia dalla crescita degli utili che dallo yield medio rispetto al piano di dividendi che dopo vedremo, che avrete già sicuramente visto nel comunicato stampa, migliorativo. Sul tema della sostenibilità, focalizziamo i nostri investimenti, il nostro piano di investimento indirizza le quattro principali aree, che sono la decarbonizzazione, l'economia circolare, la resilienza e l'innovazione, con una forte attenzione a tutto quello che porta valore essendo sostenibile. Il 96% degli investimenti che sono ammessi nella tassonomia è coerente con la tassonomia europea. E quindi questo cosa ci comporta? Ci comporta una crescita di quello che noi misuriamo come contributo dell'EBITDA dato dalle attività che portano anche benefici in termini di sostenibilità, quindi lo share value dal 52 al 66% come percentuale di penetrazione all'interno del piano. Se veniamo adesso al tema della rischio, della gestione del rischio e dell'approccio che noi abbiamo nella gestione del rischio, qui vedete come questo approccio, che si basa fondamentalmente su una gestione di un portafoglio multi-utility, multi-business, che continuiamo a sviluppare in maniera equilibrata, ma anche nella gestione dei singoli business che non sono protetti da uno schema tariffario rispetto alle macros, con grande attenzione agli impatti esterni. E in particolare non abbiamo impatti relativamente al tema dell'inflazione, dei tassi di interesse, non abbiamo impatti, lo avete visto durante la crisi energetica, sul cambiamento dei prezzi energetici. Climate change, ormai in questi anni abbiamo avuto anche sui nostri territori eventi meteoclimatici molto impattanti, senza precludere il servizio dei clienti e senza danneggiare i nostri impianti in maniera consistente. Sul tema dell'andamento dell'economia, quindi della ciclicalità economica, anche qui per come gestiamo i business e per le posizioni di vantaggio competitivo che abbiamo raggiunto su questi business, abbiamo impatti negligible su tutta l'attività. Il nostro, come sapete, è un settore molto frammentato. In questo vediamo più che un rischio un'opportunità, perché negli anni, come sapete, abbiamo consolidato parecchie aziende all'interno del nostro percorso di crescita. Su tutti i vincoli, i constraint che arrivano dalla regolazione europea sugli ESG, qui vediamo più un'opportunità che un rischio, perché noi siamo stati fra i primi a considerare questa come una leva di business e oggi traiamo beneficio da questo approccio partito che ha radici molto profonde nel passato. Adesso entriamo più specificatamente nei conti dell'azienda per quanto riguarda l'EBITDA e partiamo da comprendere le dinamiche dell'EBITDA. Qui abbiamo fatto riferimento al 2023 senza il contributo del super ecobonus, perché ormai quella partita è chiusa, la stiamo già compensando e quindi l'abbiamo tolta dai riferimenti. Cosa vediamo? Vediamo una crescita strutturale di 475 milioni, che evidenzia un CAGR del 7%, che si basa su due grossi pilastri, i pilastri storici, che sono quello della crescita organica, che è l'attività sulla quale noi generiamo la maggior parte della contribuzione, al quale si aggiunge il contributo dell'M&A, calcolato come solito in circa 100 milioni. Questa dimensione di contributo corrisponde alla media sia che noi in 5 anni riusciamo a portare come valore inserendolo nel nostro piano di crescita. E quindi diciamo è quello che in un mercato molto frammentato consideriamo di fare, anche perché tutte le settimane valutiamo una serie di dossier, molti li scartiamo, qualcuno lo portiamo avanti e come ben sapete di operazioni ne facciamo tutti gli anni. Immaginando e insomma, costruendo questa crescita possiamo tranquillamente trascurare il contributo delle opportunità di mercato, in particolare legato ai mercati di ultima istanza, perché come sapete sono gare biennali, noi mettiamo nel piano tutto ciò che per noi è visibile e realizzabile, qui essendoci gare biennali eliminiamo il contributo, storicamente siamo operatori attivi in questi settori da oltre 10 anni, quindi consideriamo questa un'ipotesi conservativa, sicuramente non potrà raggiungere gli obiettivi o meglio i risultati che hanno raggiunto nel 2023, perché lì eravamo ancora in un periodo di crisi energetica con molti clienti che avevano perso la fornitura e quindi con una crescita significativa dei volumi, ma anche con delle marginalità molto più ampie di quelle che storicamente ci sono in questo business. Questo ci porta a un target di 1,7 miliardi in uscita dal piano, e insomma, per quanto riguarda l'EBIT ha una crescita ulteriore, perché poi lo vedremo fra poche slide, l'obiettivo è continuare il percorso di incremento di profittabilità del nostro business e ovviamente nella misurazione del ROI è chiaro che l'obiettivo è focalizzarci mano a mano che scendiamo sul conto economico con una crescita più intensa e questa l'abbiamo sicuramente sul CAGR dell'EBIT, dove il grande beneficio che portiamo è anche una riduzione del mondo degli accantonamenti rispetto a quello che è avvenuto nel passato, anche frutto di un livello di prezzi energetici più bassi di quelli degli ultimi anni, e questo ci permette di avere diciamo, una buona solidità e una crescita più ampia di quella che abbiamo per quanto riguarda l'EBITDA. Quest'anno abbiamo aggiunto una slide nel nostro percorso perché, come avrete visto, ieri abbiamo anche diciamo, provveduto al signing relativo a un'operazione di M&A di consolidamento del settore multi-utility. IMAG è una piccola era che sta proprio sui nostri confini modenesi siamo saliti da una quota del 25% che già avevamo in questa società a una quota del 41%. L'elemento importante è che in questo passaggio ne acquisiamo il governo industriale. Se diciamo, valutiamo il significato di questo passaggio, è chiaro che vedendo diciamo, la contiguità territoriale e l'identità di portafoglio di business, questo ci permette di ottenere il massimo delle sinergie a seguito del governo industriale e del consolidamento di questa società. Non abbiamo diciamo, pagato questa crescita in termini di cassa, questa crescita in quota di azionariato, ma l'abbiamo raggiunta conferendo alla società il 45% di una società che stiamo costituendo, che avrà all'interno gli asset idrici della provincia di Modena. Questa operazione ci permette ulteriormente di perseguire le sinergie, perché ci permetterà di razionalizzare la rete dell'idrico diciamo, fra la rete gestita da IMAG e la rete gestita da noi nella provincia, e quindi trovare ulteriori spazi di sinergia rispetto a quelli usuali che abbiamo nella gestione operativa e diciamo, nelle attività di riduzione di costi. Come abbiamo valutato le due società, la valutazione di IMAG è stata fatta a 7 volte il multiplo e insomma, la valutazione degli asset e della società che noi stiamo costituendo e conferiremo è stata fatta a 1,2 volte la RAB, trattandosi di un oggetto che si occupava esclusivamente e si occupa di servizio idrico. I numeri di IMAG. Partiamo da un EBITDA 2023 di circa 60 milioni, con un target nel piano standalone al 2028 di 77 milioni che si sviluppa attraverso lo sviluppo di un portafoglio che è un po' più regolato del nostro portafoglio, avendo circa il 50% di contribuzione dal mondo delle reti, il 20% dal mondo del waste e il 30% del contributo dal mondo dell'energy, con una posizione finanziaria della società a fine 2023 di 210 milioni di euro. Alcuni parametri e KPI industriali per dare la dimensione: la RAB del mondo regolato è di 210 milioni, i volumi gestiti dal punto di vista del waste sono di 200.000 tonnellate e 230.000 sono i clienti che vengono gestiti da Synergas, che è la società di vendita di Aimag. Non abbiamo inserito i numeri di Aimag all'interno del piano, ma abbiamo mantenuto il target dei 100 milioni di EBITDA. È chiaro che questa operazione dà una buona visibilità già da subito della dimensione del potenziale in termini di M&A che possiamo portare avanti. Entriamo adesso, diciamo, nella crescita strutturata a livello di business. Come vedete, l'obiettivo è mantenere bilanciato il portafoglio. In uscita vedete che tutti i business contribuiscono più o meno per un terzo sull'EBITDA, e anche la crescita che riportiamo in questo piano è una crescita molto equilibrata sia sul mondo delle reti che del waste che nel mondo dell'energy. I principali driver di questa crescita sono driver molto semplici anche nella dimensione dell'impatto. Sicuramente sulla parte delle reti la crescita della RAB legata al piano di investimenti che fra poco vedremo è uno dei driver, anche la crescita del WACC è uno dei driver. Ricordo che questa crescita fa riferimento al consuntivo del 2023 con già un incremento tariffario consistente e definito anche con visibilità sui prossimi anni. Sul mondo del waste, qui lavoriamo espandendo i nostri asset industriali che ci vedono in una posizione di leadership e consolidare ulteriormente quella posizione di leadership e contemporaneamente sviluppare il mercato facendo leva sui nostri vantaggi competitivi. Sul mondo del waste continuiamo il percorso dell'M&A anche oltre a quello che può portare Aimag come attività. Sul mondo dell'energy abbiamo una crescita di 177 milioni di euro che si basa su tre principali assi. Il primo è il recupero degli shipping cost che nel 2023 avevano aggiunto costi riducendo la marginalità del gruppo, e questo recupero è un'ottimizzazione di costi che già in gran parte abbiamo realizzato nel 2024. Lo sviluppo commerciale e la messa a reddito piena dei clienti STG sono gli altri due principali assi, ma poi vedremo che c'è anche dell'altro. Quindi continuiamo a crescere mantenendo l'equilibrio del portafoglio, che sicuramente è uno dei temi che è stato una delle ricette che ha portato al nostro percorso di crescita costante nei nostri 20 anni di storia. Adesso vediamo quattro slide che ci danno la strategia della capital allocation in termini di investimenti. Perché quattro slide? Perché nella definizione di quanto investire e dove investire noi abbiamo lavorato considerando tre principali obiettivi. Il primo obiettivo era quello di mantenere una crescita equilibrata nel nostro portafoglio di business. Il secondo obiettivo era mantenere e far crescere la profittabilità del nostro business portfolio in maniera integrata. La terza era quella di mantenere una buona flessibilità finanziaria per cogliere le opportunità che ci sono sul mercato, sia di sviluppo organico che di sviluppo per linee esterne. Ma andiamo per ordine. Quindi abbiamo deciso di allocare un piano di investimenti netti, quindi al netto dei contributi che riceviamo esternamente, sia dal PNRR che da altri istituti, di 4 miliardi e 6. In quel netting c'è di circa 500 milioni di contributi che, di a titolo definitivo che riceviamo, c'è anche del valore che abbiamo introitato nei numeri che vi abbiamo rappresentato, perché tutte le iniziative che vengono fatte, anche spesate con contributi esterni, se sono sul mercato libero portano un contributo pieno, se sono sul mercato regolato portano comunque un contributo in termini di efficienza e di operatività. Comunque veniamo all'allocazione di questi 4 miliardi e 6 del piano investimenti. 2 miliardi e 2 sono meno del 50% allocati al mantenimento della funzionalità delle nostre infrastrutture, mentre 2 miliardi e 4 sono dedicati allo sviluppo. E proprio per mantenere questo livello di equilibrio di portafoglio abbiamo allocato il 60% dello sviluppo al business regolato, perché il 60% più o meno è anche la quota del nostro capitale investito che è afferente a questi business, e quindi in particolare 1 miliardo e 3 al mondo delle reti e una quota parte del mondo del waste che è legata al servizio di collection. L'altra parte significativa è dedicata allo sviluppo legata a business a mercato, in particolare sul mondo del waste e sul mondo dell'energy. La prossima slide ci dice da dove arrivano le risorse finanziarie e dove le allochiamo, dandoci proprio la strategia di gestione del mix dei portafogli. Partiamo dai numeri complessivi che ci vedono, dopo aver pagato gli investimenti di mantenimento, a un free cash flow complessivo dei tre business di circa 3 miliardi. I 3 miliardi sono stati allocati per 2 miliardi e 4 allo sviluppo, e per la quota residua va a finanziare una parte consistente dei dividendi che andremo a distribuire. Come nella politica di business li abbiamo gestiti? Beh, il mondo dell'ambiente di fatto genera 900 milioni di euro di free cash flow nel periodo del piano, di questi ne abbiamo allocati 700 milioni allo sviluppo. In realtà, se consideriamo che qui grava il peso maggiore dell'M&A, dal punto di vista finanziario dobbiamo considerare anche il debito introitato con le attività di M&A, e quindi sostanzialmente reinvestiamo il 100% della cassa generata sulla ambiente. Il mondo dell'energy è un business capital intensive, genera una grande dimensione del contributo del nostro free cash flow complessivo, pari al 50%, ma essendo un business capital intensive, anche per lo sviluppo, ha minore necessità di investimenti. E quindi al netto degli investimenti di sviluppo rimane 1 miliardo di euro che abbiamo utilizzato in particolare per accelerare la crescita del mondo delle reti. Infatti, se andiamo a vedere la parte delle reti, vedete come quest'area di business genererebbe un free cash flow di 700 milioni, ma abbiamo allocato a quest'area 1,3 miliardi di sviluppo. Quindi il fatto di avere un portafoglio integrato multi-business ci consente di crescere più rapidamente anche in quell'area regolata rispetto al free cash flow che genererebbe in autonomia quell'area. Questo si tradurrà poi, lo vedremo, in una crescita della RAB del 36% rispetto all'inizio del piano. Dicevamo, un altro degli obiettivi è aumentare la profittabilità del nostro portafoglio, perché vi ricordate l'asse di sviluppo strategico è la creazione di valore, e quindi dal punto di vista industriale la misurazione di questa creazione di valore sta appunto nella crescita del ROI e quindi dello spread col WACC. Il ROI passa dall'8,7 a 9,5 con una crescita di 80 basis point, ed è sostenuto da cosa? Sia dall'effetto mix rispetto al capitale investito sui singoli business, ma anche dalla crescita della profittabilità che sviluppiamo all'interno del business. In particolare sul mondo delle reti e della collection abbiamo un rendimento regolatorio in crescita, e anche mentre invece sul waste treatment abbiamo una crescita consistente della profittabilità legata a quelle due politiche, poi Orazio ve le spiegherà meglio, di crescita sia del portafoglio impiantistico che sia del portafoglio commerciale, facendo leva sulle nostre caratteristiche e sui nostri vantaggi competitivi in termini di disponibilità di impianti e di offerta sull'economia circolare. Il mondo dell'energy supply generalmente ha una redditività attorno al 20%, lo vediamo un po' in diminuzione, pur non avendo considerato qua all'interno i mercati di ultima istanza, e questa diminuzione è anche legata a un effetto di normalizzazione delle marginalità anche rispetto a alcuni elementi dai quali partivamo. L'altro elemento importante di questa slide è che noi non solo incrementiamo il ROI, ma incrementiamo di 2 miliardi il capitale investito netto, che passa da 7 miliardi e 6 a 9 miliardi e 6, e quindi lo spazio di creazione di valore sta proprio in questo prodotto fra il differenziale del ROI e l'aver aggiunto altri 2 miliardi di capitale investito a un ROI del 9,5%. Arriviamo con l'ultima slide sulle scelte di allocazione del capitale, che ci dicono dove siamo arrivati nel tiraggio della leva. In uscita del piano siamo a un livello di 2,8x, questo ci lascia un'altra potenziale crescita andando a tirare al massimo la leva anche nei confronti con i nostri livelli storici di circa 0,5, che insomma, ci dà l'opportunità di crescere ulteriormente, di avere una disponibilità consistente dal punto di vista finanziario per usarla su, diciamo, potenziali opportunità che possono essere legate sia allo sviluppo per linee esterne, sempre con un obiettivo di una crescita che sia integrata con i nostri business e che possa portare un'estrazione consistente di sinergia sia sui costi sia sull'ulteriore sviluppo, e che sia focalizzata sui core business e, diciamo, per i business di territorio sulle aree adiacenti, proprio per essere al massimo del possibile tiraggio, o su elementi di crescita organica, perché noi abbiamo inserito in questo piano tutte progettualità autorizzate, quindi, diciamo, qualora ci fossero ulteriori autorizzazioni che vengono, queste possono essere ulteriormente coperte dalla leva. Allora, abbiamo visto, diciamo, le linee strategiche, abbiamo visto l'evoluzione delle EBITDA e le scelte sull'allocazione degli investimenti, adesso vediamo gli effetti sulla bottom line. Beh, innanzitutto partiamo dagli earning per share. Gli earning per share evidenziano un CAGR del 6%, sono migliorativi rispetto a quelli del vecchio piano, e quindi questo ci dice che l'obiettivo che avevamo di portare il più possibile del valore sulla bottom line, e quindi di creare ulteriormente valore anche nei confronti del vecchio piano, è chiaramente evidente da questa rappresentazione. Il 2024 si sta chiudendo in maniera molto positiva, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista finanziario, e questo insieme a un miglioramento degli utili generati, che andremo a generare nei prossimi anni, ci ha dato una grande facilità nel proporre al Consiglio di Amministrazione, diciamo, come linea guida per quanto riguarda il percorso dei dividendi, una crescita già per il dividendo che andremo a erogare a giugno del 7% rispetto a quello pagato nel 24, ma una crescita che poi si trascina su tutto il floor dei dividendi che noi abbiamo definito e che ci prendiamo come impegno con i nostri investitori per il piano industriale, arrivando ai 17 centesimi del 2028. Adesso entriamo in questa logica di drill down progressivo sulle determinanti di crescita del business. Partiamo dal mondo dell'energy che ci vede ormai confermato stabilmente come terzo operatore italiano per numero di clienti, che ci vede aver raggiunto una customer base a settembre di circa 4,7 milioni e con una caratteristica di portafoglio molto buona di clienti molto fedeli e diciamo con buoni tassi di pagamento anche legati a tutte le politiche di scelta che facciamo dei clienti nel momento in cui li andiamo a acquisire. L'anno scorso abbiamo vinto 7 lotti, come ricorderete, sul mondo dell'STG. Rispetto a questo punto è chiaro che l'asset principale di questo mondo è l'evoluzione del numero di clienti. Qui vi abbiamo riportato sulla parte sinistra della slide il nostro percorso dei clienti che ci ha portato da 700.000 clienti ai 3,5 milioni del 2022 e ai 4,7 milioni del settembre 2024, con una crescita dei clienti che ha portato come effetto il fatto che siamo cresciuti in quota di mercato. Quindi in un mercato in cui il numero di clienti è sostanzialmente stabile, il fatto di aver avuto una crescita così consistente ci ha consentito di crescere dall'1% di quota di mercato ad arrivare fino all'8% e consolidarci come terzo operatore del nostro settore. Quali sono state i vantaggi competitivi e le leve strategiche che ci hanno portato a raggiungere questi livelli? Beh, sicuramente il churn rate inferiore alla media del mercato è stato uno degli elementi di creazione di crescita del numero di clienti, ma anche di creazione di valore importante, perché questo significa che gran parte della crescita commerciale, delle acquisizioni commerciali, si possono scaricare in crescita del numero di clienti e non in compensazione di clienti che sono usciti verso altri operatori. Quali sono le ricette che ci hanno portato qui? Beh, sicuramente una gestione multi-business dei clienti, sia per quanto riguarda i due business energetici, ma nelle aree dove abbiamo anche acqua e rifiuti, di tutti e quattro business contemporaneamente, sia in una logica di CRM che di billing. Questo è sicuramente un grande vantaggio per il cliente e un vantaggio competitivo. Nella nostra crescita noi abbiamo sempre privilegiato una crescita che andasse a intensificare la nostra presenza sui territori piuttosto che raggiungere piccole quote di mercato su un territorio molto ampio. Questo ci consente di essere molto efficienti nello sviluppo commerciale, ma soprattutto di trarre beneficio dal rapporto territoriale e dalla presenza territoriale che abbiamo sui singoli territori nei quali intensifichiamo il nostro sforzo, che si traduce in una presenza fisica dei nostri sportelli, ma si traduce anche in un approccio con il territorio, con l'istituzione del territorio, che ci rende un operatore accreditato per operare in quel territorio. La scelta di essere, di avere un approccio molto locale e di relazione locale si unisce alla dimensione e alla scala che ci permette di essere molto competitivi in termini di costo, ma altrettanto efficaci in termini di servizi che noi diamo ai clienti e anche in termini di piattaforma di CRM, perché andiamo dalla una rete di sportelli fisica al mondo digitale con una buona qualità percepita dai clienti. Noi abbiamo continuamente indagini rolling che facciamo sulle nostre attività e quello che ci ritorna sono livelli di soddisfazione difficilmente ulteriormente migliorabili visto la loro dimensione assoluta. Della penetrazione locale vi ho già raccontato. Allora, se questi sono i principali driver che ci hanno consigliato di crescere, l'altro elemento che vediamo da questa figura è la storia dell'EBITDA, che è quella lineetta rossa che vedete. La crescita dell'EBITDA è stata legata prevalentemente alla nostra crescita dei clienti. Qui vedete che c'è una correlazione molto forte fra le pendenze delle due curve. E l'altro elemento è che questa correlazione è assolutamente indipendente dall'andamento dei prezzi. Quindi le nostre marginalità si muovono col numero di clienti e non sono affette dalle fluttuazioni che ci possono essere sui prezzi energetici. Basandoci su queste che sono i vantaggi competitivi e l'assetto industriale che abbiamo costruito nella relazione col mercato, vediamo cosa ci aspetta per il piano. Vi dicevo che nella notte fra il 30 giugno e il 1 di luglio sono arrivati quasi 1 milione di clienti STG. Siamo passati da 3 milioni e 8 a 4 milioni e 7 in un istante. Questo è l'effetto della gara che abbiamo vinto, ma questo significa che la focalizzazione dei prossimi anni che abbiamo inserito nel piano è una focalizzazione a gestire questa crescita importante, andando a sostituire i clienti che naturalmente sceglieranno un altro fornitore essendo entrati in STG, ma anche andando a compensare quei clienti dei mercati d'ultima istanza che andranno a uscire con uno sviluppo commerciale adeguato. In più abbiamo già inserito nel target dei 4 milioni e mezzo anche i 200.000 clienti che dovrebbero arrivare a metà di quest'anno col closing dell'operazione di AIMA. Quindi, come vedete, abbiamo fatto leva e confidiamo di continuare a far leva sui nostri vantaggi competitivi per consolidare questa base clienti nei prossimi anni. Adesso andiamo a vedere che riflessi ha questa strategia sul mondo dei margini. Se guardate l'EBITDA, la crescita che abbiamo visto prima strutturale è una crescita di 177 milioni. Una crescita che ci consente, di più che compensare il venir meno del contributo dei mercati di ultima istanza che prudenzialmente abbiamo azzerato nei dati 2028. Ed è una crescita sostenuta da 5 assi che adesso andiamo ad esaminare. Uno dei contributi più significativi è legato al recupero degli shipping cost. Quindi nel 2023 la fluttuazione dei prezzi ha fatto sì che i costi di modulazione siano cresciuti e quindi a parità di prezzo pagato dal cliente i nostri margini si sono erosi. Ecco, questa volatilità si è ridotta, ma soprattutto abbiamo modificato e messo una gestione più avversa al rischio anche rispetto ai costi di modulazione e quindi anche se si dovesse ripetere un fenomeno come quello l'impatto sarà molto minore e questa fetta di recupero di marginalità è sicuramente una parte consistente di questa crescita. Abbiamo poi la parte legata alle attività commerciali. Noi dobbiamo mettere a reddito tutta la crescita che abbiamo fatto con l'STG, una gestione ordinata delle attività di sviluppo commerciale che vanno a compensare le uscite dei clienti STG e questo ci dà un altro effetto del nostro contributo alla crescita strutturale. I VAS. Nel 2022-2023 abbiamo avuto una crescita robusta, ma lì eravamo in un contesto in cui il superecobonus facilitava la penetrazione di questi servizi. Oggi il superecobonus non c'è più, ma rimane che cosa? Un'esigenza forte da parte dei clienti di decarbonizzare i propri consumi, ma anche di ridurre i costi energetici andando a ridurre i consumi. E qui si innesta tutta la proposizione che ormai abbiamo sviluppato e pensiamo di ulteriormente potenziare per il piano su tutti i segmenti, dal mondo retail al mondo delle grandi aziende, passando dai condomini e dalla pubblica amministrazione e lavorando sia sul public lighting che sul mondo dell'efficienza e gestione dei building e sulle aziende diventando quel partner e continuando a crescere in questa dimensione quel partner energetico che gestisce di fatto tutti i vettori energetici all'interno degli stabilimenti produttivi, consentendo alle aziende di dedicarsi al loro core business, di far fare a noi quello che è il nostro core business e quindi avendo anche partnership di lungo periodo. Sul mondo della generazione, qui continuiamo con il nostro percorso di crescita sul mondo delle rinnovabili, in particolare sul fotovoltaico, lo facciamo con grande attenzione, lavorando non su progetti che andiamo ad acquisire già approvati, ma facendo tutta l'attività di origination e quindi trattenendo tutto il valore della filiera, e lo facciamo anche cercando di fare quello che facciamo nel rapporto con i clienti, cioè di lavorare sui centri di consumo e quindi cercando il più possibile di allocare questa produzione già a clienti di prossimità, proprio per avere il massimo della protezione rispetto alla volatilità che ci può essere se si rimane esposti ai prezzi di mercato, soprattutto in un futuro nel quale le rinnovabili saranno sempre più presenti e quindi il numero di ore nelle quali queste fissano il prezzo a livelli anche bassi può essere sempre crescente e ulteriormente penalizzante. E quindi anche qui abbiamo un modello proprio finalizzato a stabilizzare la profittabilità di queste attività. Quindi in sintesi, diciamo, questa crescita è supportata da leve diverse che possono, diciamo, dare un contributo significativo e, diciamo, rispetto alla figura del 2023 ci troviamo ad avere una crescita di 700.000 clienti che, diciamo, è uno dei driver che porta a questa contribuzione sulla parte di sviluppo organico. L'anno scorso in questa presentazione vi annunciavamo che avevamo appena vinto 1 milione di clienti, vi spiegavamo il modello, adesso ci diciamo dove siamo rispetto ad allora, avendo l'esperienza di 6 mesi di gestione di questo portafoglio. Vi ricorderete che, diciamo, la scelta che noi abbiamo fatto era quella di acquisire questi clienti avendo, diciamo, degli sconti tariffari che portavano a un costo mensile, diciamo, per servire i clienti, ma evitando, diciamo, pagamenti upfront, quindi nello sviluppo commerciale organico si pagano le strutture commerciali per acquisire i clienti, nell'attività di M&A si paga upfront per acquisire aziende o rami d'azienda con clienti. Qui, diciamo, il flusso era quello di rilasciare marginalità al cliente, sapendo che dal 1 aprile del 2027 tutti questi clienti passeranno automaticamente a offerte a mercato libero con nuovi servizi e nuove attività, ma anche livelli di marginalità coerenti con queste nuove offerte. Questo passaggio noi l'abbiamo valutato quindi come se fosse un investimento che aveva un tier coerente col nostro ROI del settore, e queste erano le ipotesi di bidding che avevamo fatto. Cosa, diciamo, abbiamo scoperto in questi 6 mesi? Che, diciamo, è anche meglio di quello che ci aspettavamo, perché vediamo che i clienti sono molto più fedeli di quello che pensavamo, vediamo che, diciamo, la relazione che abbiamo instaurato in 6 mesi con questi clienti soddisfatti dell'offerta, ma anche, diciamo, dei punti di contatto, della qualità con la quale li abbiamo portati a bordo senza creare disagi, dando continuità con la fatturazione, dando continuità col CRM, delle interlocuzioni che abbiamo fatto per sentire se era tutto a posto, verificare i dati, ci portano ad avere una awareness raggiunta in pochi mesi molto migliore di quella che ci aspettavamo. Sono clienti che pagano meglio di quello che erano le nostre aspettative, e anche dal punto di vista di interesse rispetto a offerte diverse o, diciamo, a nuovi servizi, abbiamo valutato un ritorno molto migliore delle aspettative. Oggi anche questo piccolo rebound dei prezzi energetici fa sì che molti di questi clienti vogliano proteggersi dalla crescita dei prezzi e ci chiedono offerte a prezzo fisso o offerte miste fisso e variabile. Quindi una realtà migliore di quella che ci saremmo aspettati o che avevamo introitato nelle nostre ipotesi di bidding. Lascio la parola ora ad Orazio, che ci porta sul mondo dell'ambiente e sul mondo delle reti.
Grazie Cristian, buonasera anche da parte mia. Partiamo appunto con le certezze. Diciamo, il piano industriale è stato elaborato partendo da alcune certezze. Sicuramente la leadership sul mercato italiano del gruppo ERA, con un rilevantissimo e diversificato parco impiantistico che ci garantisce la capacità di abbracciare qualsiasi tipo di cliente, qualsiasi tipo di rifiuto, scarto, come mi piace chiamarlo. Ciò significa quindi avere una capacità di presa sul mercato e quindi capacità di risolvere tutti i problemi dei nostri clienti, che noi non aspettiamo al cancello dei nostri impianti, ma li andiamo a cercare. Questo è un appeal commerciale che ci ha molto forte, che ci ha sostenuto fino ad oggi, ma che ci aiuterà, ci supporterà nella nostra crescita e che ci dà sicuramente un'ampia manovra sul mercato. Secondo punto, vi ricordo che noi siamo in un mercato, mercato nostro è un mercato interessante perché è un mercato chiuso, caratterizzato da un under capacity del trattamento finale, in particolare il waste to energy, ma anche le discariche che servono anche per chiudere il cerchio. Per cui la nostra capacità impiantistica e la nostra capacità commerciale sui clienti e aggiungo anche la nostra capacità commerciale con i partner internazionali, perché non dimentichiamoci, comunque abbiamo a che fare con un'arena competitiva, ci rende particolarmente attrattivi e ci dà un vantaggio competitivo. Con questo vantaggio competitivo siamo riusciti a sviluppare anche qui la leadership sul riciclo delle plastiche e quindi dove siamo leader sul prodotto top di gamma nel recupero, mantenendo un know-how davvero importante su una filiera che opera in un mercato in espansione, come ci dicono i megatrend che sono appunto sostenuti da un quadro normativo internazionale che continua a evolvere verso appunto il mercato del recupero. Infatti proprio a gennaio di quest'anno è entrata in vigore la direttiva Single Use Plastic, con quindi efficacia da subito, che prevede l'obbligo del 25% di riciclato nel beverage dal 2025. Un ultimo punto di inquadramento su questa scheda è che noi operiamo in un mercato frammentato, quindi noi siamo i più grandi, ci sono altri che sono molto più piccoli e quindi pian pianino possiamo acquisirli. Ci dà quindi questo ci dà delle grandi possibilità di espansione. Ecco, questa è la nostra base di partenza. Se passiamo alla pagina 18, quindi qui vediamo che cosa. Noi abbiamo elaborato un piano con dei target molto, molto visibili, con una crescita EBITDA del 7%, sostenuta soprattutto da un aumento delle quote di mercato. I volumi trattati crescono a un ritmo del 5%, quindi si espande la nostra quota di mercato. Noterete che se quindi i volumi crescono del 5% e l'EBITDA cresce del 7%, i nostri risultati, i nostri target non sono sostenuti solo da volumi, ma anche da altri assi, quindi da efficienze, ma soprattutto da servizi plus, quelli che chiamiamo Global Waste Management, quindi anche alla luce di una sempre più crescente domanda di modelli di economia circolare. Questa crescita strutturale è in grado di compensare un piccolo residuo delle opportunità di mercato non ricorrenti che avevamo nel 2023, legate appunto alla crisi energetica, che tranquillamente abbiamo assorbito durante l'arco di piano senza mai interrompere quindi la nostra crescita di profittabilità. Tutta questa crescita di profittabilità è sostenuta, e passo alla parte destra della scheda, da un importante development capex, importante, parliamo di 700 milioni di euro, che reinvestendo tutte le risorse finanziarie generate. Come avete visto anche, come avete ascoltato anche dal Presidente, nel West stiamo impegnando tutte le risorse finanziarie generate. La filiera West autofinanzia la propria crescita organica e anche quella per linee esterne. Quindi non è tutto, e qui chiudo con quest'ultimo punto su questa scheda, perché possiamo crescere anche con le partnership che noi definiamo resilienti perché non sono soggette alle fluttuazioni di mercato. L'ultima, vi avevamo parlato un po' di tempo fa di una partnership con Fincantieri, è arrivata, quindi proprio pochi giorni fa abbiamo costituito una NewCo a guida ERA e che ci permetterà, insomma, di avere una gestione degli scarti in maniera sostenibile, e su questo siamo davvero gli unici a dare un servizio di questo tipo, perché siamo un'azienda che non gestisce solo rifiuti urbani ma anche rifiuti dall'industria. Passiamo a questo punto al focus su questo business, quindi alla pagina successiva. Tutto ciò è sostenuto da un forte vantaggio competitivo, che come vedete abbiamo un mercato molto più ampio, quindi la prima parte della sinistra della scheda, abbiamo una quota di mercato noi del 10%, ma con un grandissimo spazio di crescita. Quindi qui abbiamo uno spazio per crescere con diversi approcci, quindi non solo andando a sviluppare o a costruire impianti, ma andando anche a prenderci aziende con le operazioni di M&A, visto che il mercato è molto frammentato e ci sono oltre 200 aziende piccole che operano in questo mercato, come abbiamo fatto anche in questi anni. Questo vuol dire che lo possiamo fare e quindi continueremo a farlo. Secondo item, quello del recupero, qui abbiamo una storia un po' diversa, in quanto noi competiamo con grandi operatori, verso i quali però godiamo di un vantaggio competitivo grazie alla nostra capacità, quindi di avere un'offerta molto diversificata. Partiamo quindi con una quota di mercato maggiore o comunque nell'intorno del 20%, e su cui abbiamo ancora molto spazio da conquistare. Abbiamo quindi un vantaggio competitivo e frontiere da esplorare e che stiamo esplorando, appunto come quello delle plastiche rigide oppure come quelle del low density PE near food e anche recentemente quella sulla rigenerazione delle fibre di carbone. Siamo i primi in Italia, proprio partiti proprio in questo recentemente, che sicuramente è una nicchia di mercato che vogliamo continuare a espandere. Possiamo fare tutto questo perché? Perché su questa espansione siamo garantiti dalle norme europee, come dicevo prima, che prevedono l'obbligo del 25% PET riciclato nel beverage da quest'anno. E quando 25%, quando partiamo da un contenuto minimo dell'11%. E noi su questo ovviamente cerchiamo di anticipare appunto questi megatrend facendo investimenti, e quindi continuiamo il nostro sforzo investitorio. Qui abbiamo delle schede che rappresentano alcuni dei nostri impianti, come per esempio Novara, dove andiamo a raddoppiare la nostra capacità in impiantistica. Infine, terzo tema, anche qui una bellissima storia che vede ACR, per esempio, che portiamo avanti con la nostra azienda acquisita nel 2023 e che ci sta dando delle grandissime soddisfazioni. Questo ci ha permesso di completare e quindi di aggiungere un tassello nella nostra offerta integrata. Qui abbiamo una quota di mercato intorno al 10%, lasciatemi dire, un market upside davvero facile, perché abbiamo mappato 13.000 siti che sono da rigenerare in Italia, che devono essere quindi bonificati, verso i quali sono già destinati dei fondi PNRR, quindi con una execution in tempi stretti, quindi mercato veloce, visto che queste attività dovranno poi completarsi entro l'anno 2026. E poi aggiungo anche le partnership resilienti che noi abbiamo già, abbiamo già sottoscritto, ne vedete alcune qui rappresentate come AnyRewind, Green Thesis, Edison, che sono resilienti perché non sono soggette alle fluttuazioni di mercato, e qui facciamo sia bonifiche sia trattamento. E ovviamente, così come vi abbiamo raccontato quella su Fincantieri, questo è uno stream che noi vogliamo continuare a espandere, perché abbiamo sicuramente del valore importante da portare a casa, e quindi tutto il settore dell'oil and gas, ma non solo, ma poi anche tutto il resto del mercato che noi seguiamo, sia quello agroalimentare, food, home care, oppure il mercato della farmaceutica. Alla luce di questi vantaggi competitivi in un mercato così attraente e frammentato, noi ovviamente abbiamo rappresentato una forte e chiara strategia di espansione delle quote di mercato, e per questo che noi sosteniamo questa crescita reinvestendo tutti i flussi di cassa, quasi 1 miliardo, sia con M&A sia con sviluppo organico degli impianti, creando valore con un attrattivo ritorno sul capitale investito, che è pari al 14% nelle attività a libero mercato. Quindi a questo punto passo alle reti. Anche qui sulle reti partiamo da un ID che appunto confermiamo il ruolo primario di operatore infrastrutturale attraverso un robusto piano di investimenti che poi vediamo meglio tra qualche secondo. Partiamo da un ottimo stato di salute sulle nostre infrastrutture e per qualità, qui vogliamo appunto sottolineare, siamo i primi a cominciare dal water, dove il ranking nazionale lo ha addirittura vidimato a cura appunto l'authority, ce lo ha confermato anche lo scorso anno. Abbiamo sviluppato nuove tecnologie capaci che aumentano la nostra capacità nel saper estrarre efficienza. Quindi abbiamo una base infrastrutturale molto molto solida, di grande qualità. Quindi il nostro piano industriale si sta focalizzando su un forte sviluppo della nostra infrastruttura. Vogliamo per questo andare quindi a svilupparla, raggiungere quindi i 4,5 miliardi di RAB al 2028, con un poderoso piano di CAPEX. Questo piano di sviluppo quindi ci permetterà di abilitare le infrastrutture con modelli sostenibili, quindi abilitiamo il territorio di riferimento ad essere sempre più sostenibile, quindi con infrastrutture anche più resilienti che supportino le transizioni, a cominciare da quella energetica, quindi non solo per un fatto di sostenibilità ma anche per un fatto di efficienza economica. E questo business, chiudo con l'ultimo punto dell'ID, in Italia con un authority, lasciatemi dire, affidabile, così anche con una grande storia, questo business è davvero protetto, anche perché l'authority, appunto, vi ricordo che proprio lo scorso anno ha aggiornato il WACC al rialzo verso il 2023, e quindi questo è un business protetto da tutti i macros economici e dal climate change, quindi noi siamo resilienti e abbiamo dimostrato di esserlo, come diceva appunto anche il Presidente poc'anzi, in occasione dei recenti fenomeni di meteo estremi. Quali sono i nostri target? E quindi passerei alla scheda 19. Quali sono i nostri target di marginalità, che sono in forte crescita? Quindi abbiamo una crescita di 155 milioni che ci porta a 621 milioni di euro, con un CAGR del 6%, una crescita che è sostenuta non solo da una forte crescita di capex, quindi con un miliardo e tre di capex di sviluppo, ma anche, come dicevo prima, dalla revisione del WACC da parte delle authority in aumento rispetto al 2023. Abbiamo fissato dei target molto visibili, tutti i business contribuiscono alla crescita organica della marginalità, come vedete rappresentati appunto nella chart di sinistra, in arco piano, in modo molto concreto, sostenuto da rilevanti capex pienamente riconosciuti nella RAB, senza limiti di cap appunto sulle tariffe, per incrementare la marginalità poi di questo business. A questo noi aggiungiamo, ovviamente nel caso specifico, alla crescita esterna, perché quest'anno, come ha già detto Christian prima, è già visibile con l'accordo di IMAG il cui 50% di EBITDA appunto è Networks, e quindi va ad arricchire come questo business. Come vedete nella parte di destra della scheda abbiamo anche una componente che indica appunto il valore di RAB proprio legato ad IMAG del valore di 240 milioni. Ma oltre ai capex e all'effetto tariffario, quindi WACC, anche l'efficienza andrà a migliorare i risultati, ovvero le performance, e lo diciamo perché abbiamo un importante track record, quindi puntiamo ancora sulle perdite idriche da ottimizzare, puntiamo a riutilizzare sempre di più le acque reflue per un uso sempre più efficiente di una risorsa ovviamente scarsa, puntiamo alla distrettualizzazione, puntiamo anche a non smettiamo di preparare le reti sempre di più attraverso il blending dell'idrogeno e continueremo a fare attività proprio per fare in modo che le reti siano pronte ad accogliere appunto i green gas, e su questo vedrete, insomma, ci saranno evoluzioni prossimamente, ma quindi novità positive appunto per quanto ci riguarda, ma poi c'è ovviamente quindi un highlight centrale su questo, appunto, quello dell'efficienza, che nel nostro saper battere gli standard regolatori, e questo appunto, come dicevo prima, è grazie anche, lo dimostra anche il nostro track record che abbiamo già registrato negli anni passati. Chiuderei con un focus a pagina 21 per quanto riguarda le dinamiche della RAB. Per ciascun business qui abbiamo riportato appunto in crescita, non solo quindi per gli investimenti, la RAB, ma anche per l'apporto di IMAG, come ho detto prima, di 240 milioni. La RAB quindi di proprietà raggiunge 4 miliardi e mezzo in uscita di piano, venendo da 3 miliardi e 3 appunto del 2023. La maggior parte della crescita della RAB avviene appunto nel servizio idrico, con un incremento di 800 milioni passando da 1,8 a 2 miliardi e 6. Questa RAB è aumentata per effetto di un WACC che nel 2024 e nel 2025 appare a 6,13, mentre per i rimanenti anni di piano abbiamo previsto 40 bips in meno, in maniera, lasciatemi dire, quindi sottolineo, prudenziale. Il WACC del Water quindi sconta già un'eventuale revisione non ancora deliberata da parte dell'Authority, quindi abbiamo ipotizzato la replica di quanto già visto su Energy anche su Water. Anche nel gas prevediamo una crescita della RAB da 1,1 miliardi e 100 miliardi e 4 nel 2028. Questa RAB, come vedete, è remunerata al 6,5% nel 2024 e al 5,9% per i rimanenti anni di piano, come conseguenza appunto della revisione di ARERA. Poi, quindi, per chiudere, anche nel electricity prevediamo una piccola crescita di 300 milioni, passando da 400 milioni a 500 milioni nel 2028. Questa RAB è remunerata al 6% nel 2024 e al 5,6% per i rimanenti anni di piano. Quindi chiudo questa la nostra, rappresenta un po', noi la definiamo un po' la cassaforte del nostro portafoglio di business, come ci piace chiamare le reti completamente regolate, e che offre in questo piano un significativo contributo alla crescita complessiva del gruppo e conferisce una grande visibilità a tutti i driver di crescita, compresa anche la parte legata all'M&A. Grazie e ripasso la parola a Christian.
Grazie, siamo arrivati in fondo. Due parole di sintesi prima di lasciare a voi le domande. Allora, abbiamo visto e siamo partiti dal forecast che diciamo, ci pone in una buona posizione sia per la crescita economica che per il mantenimento di una bassa leva finanziaria. Abbiamo visto la novità di IMAG che vi abbiamo comunicato ieri sera e che vi abbiamo già un po' spiegato nelle prime pagine, che dà sicuramente una buona visibilità fin da subito al contributo dell'M&A, contributo che ovviamente non si esaurirà con IMAG. Aggiungiamo che tutta la strategia di creazione di valore si può sintetizzare in un TSR medio dell'11% e diciamo, le buone performance, come abbiamo visto, sia sul 2024 che sulla crescita dei target del piano, ci portano a incrementare la nostra dividend policy con un effetto immediato già da subito e una crescita lungo al piano per arrivare complessivamente al 17 centesimi al 2028. Vi ricordo che questo è il nostro floor, il nostro impegno garantito sul tema dei dividendi. Ci rimane una buona flessibilità finanziaria che sicuramente è il tema, il titolo sul quale poi andremo a valutare le iniziative che si possono ulteriormente aggiungere. Bene, lascio a voi le domande, abbiamo cercato di fare il più in fretta possibile per lasciarvi a voi il massimo spazio per le domande e quindi per le risposte. So che siete provati anche diciamo, dalla lunga maratona di ieri a seguire SNAM e quindi a voi le domande.
Buonasera ingegnere Fabri. La prima domanda è di Emanuele Ogioni di Kepler Chevreux. Prego Emanuele.
Grazie, buonasera a tutti. Io ho alcune domande, mi limito a tre per ora per lasciare spazio a tutti. Sento un eco, se è possibile toglierlo. Grazie. Dunque, prima di tutto una domanda sul piano e sulla crescita dei 400 basis points di value creation, migliorativa rispetto al piano precedente. E sapendo che c'è un ritorno inferiore nelle attività regolate, mi sembra di capire poi anche da una slide che il main driver sia il waste e anche qui in particolare il waste non regolato, quindi il waste treatment con un ritorno sul capitale investito che cresce in modo importante dal 10% del 23 a quasi 14% del 28. Quindi immagino che questo sia il principale driver, però vorrei capire da voi quali sono quello che vi ha spinto insomma a migliorare questo target di value creation e quali sono quindi i driver, i progetti dove avete trovato più valore rispetto a un anno fa, rispetto ai piani precedenti. Una seconda domanda invece è sulla slide 16, sulla crescita dell'EBITDA previsto per il servizio di tutela graduale, per questo milione di clienti della tutela graduale, se potete spiegarci meglio qual è il churn rate ipotizzato rispetto anche al dato dell'anno scorso che era praticamente vicino intorno al 50%, quindi era molto importante, che ipotesi invece immagino adesso sia inferiore e quali sono comunque i driver di crescita dell'EBITDA di questa parte. E infine un'ultima domanda è invece riferita più all'attualità stretta che non al piano, mi riferisco alla delibera di ARERA sulle sul passaggio dei clienti elettrici vulnerabili al più conveniente appunto servizio a tutele graduali entro il 30 giugno 2025, che obbligherebbe anche ERA a prendersi una parte di clienti non voluta e non profittevole, quindi immagino che possano anche esserci delle avete 10 giorni di tempo diciamo per applicare o comunque eventuali anche azioni, eventualmente anche azioni legali e in quanto potrebbero anche essere questo numero di clienti, ecco, in base ai lotti che avete, alle città che avete preso. Per ora mi limito a queste tre domande, grazie.
Bene, grazie, buonasera Emanuele. Allora parto subito dall'ultima, così la togliamo dal tavolo. Sì, insomma, non è è una delibera che riprende insomma, una norma emanata dal governo che dà la possibilità ad alcuni clienti di entrare nel mondo dell'STG. Allora, parto intanto diciamo, dalla dimensione. Noi vediamo che diciamo, anche quando l'anno scorso c'è stato la re-up per promuovere il passaggio a STG nei primi sei mesi fra diciamo, la gara e il passaggio, devo dire che gli effetti sono stati quasi invisibili, se posso permettermi. Quindi la dinamica e la presa diciamo che queste cose fanno sul mercato sono molto molto basse. Quindi partiamo dal fatto che il Q è molto molto basso. Dall'altro punto di vista, diciamo, chi eventualmente si muove è sicuramente diciamo, un cliente attento e se dovesse entrare anche qualche migliaio di clienti in più non stimiamo niente di molto diverso, non è che poi ci fa dispiacere perché arriverà avendo davanti un periodo più breve in STG e quindi un investimento più basso per diciamo, poi avere diciamo, un periodo di passaggio successivo a libero ovviamente equivalente, quindi da questo punto di vista non ci sembra drammatica perché entrerà un anno dopo e quindi diciamo, sostanzialmente riducendo del 40% l'investimento che dobbiamo aver fatto per acquisire quel cliente, quindi non siamo né per la dimensione né per l'effetto particolarmente preoccupati. Comunque adesso qualcosa diciamo, andremo a rispondere rispetto ai 10 giorni di consultazione valutando anche l'opportunità o meno di integrare questo passaggio, però non è un elemento che ci preoccupa per i due temi che ho detto, dimensione e soprattutto arrivano clienti che insomma, hanno avuto un investimento più basso e quindi diciamo, potrebbe anche, riteniamo possa essere anche interessante da questo punto di vista. Slide 16, diciamo, sulla parte del contributo dell'STG, arrivo subito e giro la slide. La colonnetta 16, scusami, grazie. La colonnetta ha dentro diciamo, la dinamica di sviluppo commerciale. Allora, cosa succede? Succede che la tariffa dell'STG è garantita fino al 31 marzo del 2027. Da quella data i clienti automaticamente passano diciamo, su tariffe o su offerte a mercato libero che noi abbiamo già impostato e costruito, in un contesto in cui diciamo, quella tipologia di mercato non esisterà più. Quindi per la quota parte dei clienti che saranno ancora lì e quindi che non saranno andati verso altri operatori prima e che non saranno andati già diciamo, a tariffe a mercato scegliendo offerte che ritengono più a valore per la protezione che possono dare. Adesso vi anticipavo prima, col rialzo dei prezzi molti di questi clienti stanno scegliendo anche delle offerte a prezzo fisso, perché è chiaro che essere esposti alla volatilità in questo momento un po' preoccupa, visto anche il recente passato, e quindi molti stanno scegliendo queste offerte, o altri stanno scegliendo anche offerte in questo momento di incertezza di volatilità che abbiamo, dove mixiamo la quantità di energia fisso con quantità di energia variabile, quindi un ibrido, diciamo, rispetto alle coperture e alla rischiosità. Questo, diciamo, è una parte di quell'effetto. L'altra parte dell'effetto è legato al fatto che comunque un po' di dinamica ce l'avremo, quindi andiamo a sostituire clienti che per effetto del churn saranno usciti con clienti a mercato, e quindi questo rientra all'interno di quella dimensione di driver di crescita come abbiamo. Il churn è più basso, però siccome ormai siamo entrati nella gestione, diciamo, considero un po' riservato il numero, e quindi vi dico solo che è migliorativo rispetto a quello che avevamo come attese. Sul tema del WACC, se andiamo alla pagina, o meglio, della creazione di valore, andrei alla pagina del ROI, che è la pagina 12. Beh, qui, diciamo, vediamo sostanzialmente rispetto al vecchio piano, o meglio rispetto all'attuale, la crescita del WACC che avviene sia sul mondo delle reti che sul mondo del waste, perché prende a riferimento il 2023, quindi se il passaggio è fra 23 e 28, diciamo, è chiaro che i contributori in crescita sono prevalentemente legati al mondo delle reti, del waste e del waste treatment. Aggiungo che rispetto al 23 sul mondo dell'energy non abbiamo fatto l'aggiustamento legato al last resort market, mentre nel 28 non abbiamo contributo, nel 23 c'era anche parte di questo contributo e quindi, diciamo, quella diminuzione che vediamo è legata a quell'attività. Poi sicuramente la parte di crescita più ampia è legata ai driver di crescita di marginalità che prima vi ha raccontato Orazio, e che portano la dimensione dal 10,3 al 13,7, ma questo, diciamo, poi diventa algebra nella composizione del mix. Quello che diventa l'elemento rilevante in questo passaggio è, diciamo, la solidità poi e la concretezza delle attività che abbiamo previsto, che come al solito sono costituite da una serie di iniziative anche di dimensioni diciamo, piccole, per cui non c'è un elemento di rischiosità rispetto a quella dinamica che potrebbe far crollare il castello, perché abbiamo un portafoglio di iniziative molto ampio, e quello che notiamo ormai storicamente è che generalmente, diciamo, tutte performano in linea o un filino meglio, ma questo può compensare anche qualche sottoperformance di iniziativa, quindi quella dinamica la consideriamo abbastanza solida come riferimento, come punto di partenza rispetto al passaggio.
Grazie per la chiarezza.
La prossima domanda è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego, Javier.
Salve, buonasera a tutti. Avevo anch'io qualche domanda. Mi interessava una domanda prima del concetto, no? Vedo il business plan, un business plan nel quale non si fa più leva sulla quello che chiamate nella slide 16 last resort tenders, no? Che per quello che avevo capito sono azzerate, ma la società non pensa che magari l'opportunity sia a zero, sino semplicemente azzera quello, no? E mi chiedo quali sono le implicazioni di quel modello, diciamo, di questo modello di crescita diverso, no? Perché al di sotto dell'EBITDA avrà delle implicazioni non banali nella gestione del provisioning policy, anche financial expenses dovrebbero essere più bassi per un concetto di dovrete fare meno leva del factoring, eccetera, eccetera, no? Quindi mi interessava capire da voi come pensate che questo nuovo business model potrebbe accelerare la crescita nel bottom line e soprattutto magari anche mettere la base per un multiple expansion, no? Perché sì, il multiple dell'EBITDA e il sottostante è più stabile che che il contributo del large resort tenders, quello dovrebbe essere strutturale a un multiple expansion e a un EPS enhancement o sbaglio. La seconda cosa è con rispetto, mi interessava molto in un follow up della domanda precedente, il discorso del mercato SGT, no? Nel slide 17. La domanda, capisco che è un tema abbastanza sensibile da un punto in, vediamo che cosa potete condividere con noi, no? Ma mi interessava sapere esattamente a che cosa includete come ordine di dimensione del contributo negativo di questi nuovi clienti nel 25 e nel 26 e quale potrebbe essere il contributo positivo nel 27, dall'1 aprile 2027 come ordine di dimensione. Mi interessava sapere anche di questi milioni di clienti, quanti pensate che potete ritenere? Vedo nelle slide numero 15 che ovviamente c'è una percentuale forse grossina di clienti che andate a lasciare andare o perdere. La terza domanda è da un punto di vista anche strutturale della società, no? La società va con un livello di leva che voi definite come e al di sotto di quello che potrebbe essere il nostro livello di leva, non so se definire come ottimale o più, mettete una linea su 3,3 volte nelle slide numero 13. E quello che io mi chiedevo è come intendete utilizzare questa leva aggiuntiva, queste financial flexibility? Ho visto qua l'allocation criteria che avete, no? L'M&A, quando parlate di M&A, sta pensando in waste management activity, state pensando soprattutto in rinforzare la impiantistica o vedete un'opportunità anche in altri settori? Abbiamo visto quello che è stato inserito nel budget law per il 2025 con rispetto alle concessioni elettriche, eccetera, eccetera. E voi vedete in un futuro la società muovendosi verso questa leva di 3 volte anche attraverso M&A, opportunities, magari dividendo più alte, pensate che quel 3% è una maniera anche di ridurre il costo del capitale e pertanto aumentare i ritorni? E l'ultimissima domanda era con rispetto nell'appendice della presentazione. Se vede il financial target by division, no? Waste, electricity, gas and water, praticamente la crescita del water and waste è intorno al 6%, 6-7% del EBITDA, l'electricity più alto e il gas più basso. Penso che questo sia collegato soprattutto sulla fine del contributo del cliente a maggior tutela nel gas, ma se c'era altro fattore che fa che strutturalmente la crescita del gas sia molto più debole a parte di quello passaggio con la fine del 24. Grazie.
Stavo parlando a microfono spento, quindi ricomincio. No? Provo a entrare sulle principali domande, perché adesso qualcuna non so se l'ho capita bene o l'ho presa tutta, poi eventualmente possiamo integrare. Allora, noi prudenzialmente mettiamo sull'asset market sterilizziamo il contributo, ma perché? Perché si tratta di gare che, come sapete, sono biennali, quindi noi in questo momento abbiamo visibilità per i prossimi 2 anni della salvaguardia fino a settembre per il mondo del gas, perché poi a settembre ci sarà la gara per i prossimi 2 anni. Nel piano industriale sostanzialmente azzeriamo il contributo a fine piano, ma questo lo facevamo anche l'anno scorso. Allora, è chiaro che noi partecipiamo a queste attività perché sono attività profittevoli, quindi nel toglierlo togliamo una parte delle marginalità. Poi sul tema della strutturazione del conto economico è chiaro che questo, diciamo, ha qualche impatto diversificato line by line, sicuramente diminuiscono gli accantonamenti, sicuramente diminuiscono in parte gli oneri finanziari e quindi questo, diciamo, se consideriamo per riga l'attività. Quello che noi facciamo poi è poi garantire questa crescita attraverso le altre attività che crescono in ragionamento. Questo non significa che noi non parteciperemo più alle gare, lo faremo col solito approccio, che è quello di dire se queste gare sono un'opportunità, cerchiamo di portarle a casa nella dimensione che riteniamo un'opportunità, però non potendolo garantire come approccio non lo inseriamo. Non ho capito bene la domanda, quella sui multipli, se me la puoi ripetere, perché stavo scrivendo quell'altra e sono rimasto indietro.
Sui multipli non ho capito che...
La seconda domanda...
La seconda domanda era con rispetto alle slide numero 17.
Ah, ok, perfetto, allora avevo frainteso. 17 era quella dell'STG, è abbastanza impattante la risposta, nel senso che entriamo un po' nel dettaglio di dimensioni. Allora io oggi, visto che siamo entrati nell'esercizio dell'attività e sono anche informazioni commercialmente sensibili, sulla dinamica dei numeri non entrerei tanto sulla parte della dinamica commerciale, rispetto all'anno scorso dovevamo previsto un'uscita di 500.000 di clienti più o meno, Emanuele si ricordava bene come dimensione, in questo momento ne stiamo prevedendo un'uscita più bassa di questi. Poi se posso non vi darei esattamente il numero, no? Dal punto di vista dell'impatto sulle marginalità è chiaro che la dimensione di margine che avremo sull'uscita è coerente con le marginalità che abbiamo negli altri clienti, anche perché andremo a proporre attività e offerte simili. Non entro nello specifico del punto, ma la coerenza mi sembra un punto di riferimento. L'impatto negativo che abbiamo è un impatto negativo che è legato allo sconto medio per cliente, che voi conoscete bene, è più o meno una settantina di euro, ma che avete visto abbiamo già completamente nel 2024 ricoverato nei nostri numeri, e cosa che faremo anche nel 25 e nel 26, quindi la crescita che abbiamo sul portafoglio organico la stiamo investendo in questa futura crescita che avremo. D'altronde, come sapete, questo milione di clienti che sono arrivati, che in quota parte resterà, non ha avuto alcun costo di acquisizione, quindi non abbiamo messo i costi di acquisizione di questo portafoglio, e diamo qualche euro al mese ai clienti per stare con noi. È chiaro che anche questa soddisfazione contribuisce alla fidelizzazione del cliente. Poi il primo di di aprile questi clienti dovranno scegliere se restare con un fornitore col quale si sono trovati bene, con un'offerta che andremo a customizzare per tipologia di cliente, e quindi stiamo già lavorando per avere delle offerte molto specifiche per questi clienti, tenendo conto della loro storia e delle loro caratteristiche e dei loro consumi, e quindi penso molto focalizzate, o un altro fornitore con un'altra offerta sul mercato. In realtà questa scelta ce l'hanno tutti i giorni e il primo aprile è un automatismo, quindi questo diciamo come passaggio. Quindi noi siamo molto confidenti su questo passaggio, e come dicevo prima, questi sei mesi di esercizio ci hanno portato a conoscere bene questa base clienti e a rivedere al rialzo le nostre stime già positive rispetto a quello che avevamo fatto nel passato. Sul tema della leva, la leva noi l'abbiamo espansa fino a livelli massimi ai quali siamo arrivati in alcuni periodi dell'anno. Quando abbiamo fatto l'operazione di Asco Piave abbiamo chiuso con una leva a 3,3 l'anno. Durante la crisi energetica siamo arrivati a 3,3, è una leva al quale possiamo arrivare. Dobbiamo poi rientrare, ma i flussi di cassa portati dalle operazioni sicuramente ci agevoleranno in questo passaggio, come è successo per Asco Piave, come è successo poi per il rientro del circolante della crisi energetica abbastanza tempestivamente. Quindi quello spazio è uno spazio che possiamo prenderci, e come lo andremo a investire? Lo andremo a investire con le regole della casa che abbiamo sempre definito, che sono quelle di fare operazioni che possono essere accrescitive di valore, che siano accrescitive di valore, e perché lo siano debbono essere pagate il giusto e portare sinergie considerevoli. Le aree sulle quali operiamo sono sostanzialmente tre macro aree. Uno, quello multi-utility, come può essere IMAG, dove di fatto prendiamo un portafoglio simile al nostro, e quelle specifiche dei due business a mercato, che sono il waste e il mondo dell'energy. Su questi due mondi abbiamo sempre sviluppato l'attività di M&A, sono le aree sulle quali stiamo crescendo anche in termini commerciali e impiantistici, e quindi quelle sulle aree. Poi dopo, nello specifico, possono essere ampliamento del business attuale o, come è stato Aliplast, come è stato ACR, ingresso in nuovi segmenti di mercato per nuovi prodotti, o come è stato per esempio Estenergy, ingresso in nuovi segmenti di mercato dal punto di vista territoriale, no? Quindi questi sono, però l'obiettivo è un obiettivo di creare un valore attraverso l'efficienza che possiamo portare, o meglio le sinergie, perché non sono solo efficienze di costo ma anche efficienze di sviluppo. E quindi questo è il criterio di allocazione. Sull'ultima domanda, non mi ricordo qual era la pagina dell'appendice.
Era nella pagina 27, 28, 29 30, e 30. Sì. Ci potete spiegare per favore, nella pagina 30, perché la crescita del gas è particolarmente bassa con rispetto all'elettricity? Ho visto che l'investimento infrastrutturale più o meno in incremento percentuale simile dovrebbe essere giustificato dalla parte,
perché non c'è più il contributo del SEB, questo non è adjusted, e quindi manca quel contributo di partenza del SEB. Quindi togliendo quello, se facessimo l'adjustment sul 23, è chiaro che il numero andrebbe a cambiare il segno e a postare una crescita più consistente. La dimensione è 100 milioni, e poi c'è anche tutto il tema dell'Last Resort Market, che diciamo, se sulla parte dell'energy vengono compensati dalla crescita del mercato liberalizzato, sulla parte del gas non abbiamo una crescita diciamo, anche del numero di clienti, e quindi questo rende la crescita organica incapace di compensare il contributo di queste due partite straordinarie.
E quello che mi interessava sottolineare è che la crescita organica nell'attività commerciale è più spostata sull'electricity business, è corretto?
È corretto, perché come diciamo, fa parte un po' delle premesse, perché siccome la nostra crescita è legata al numero di clienti, quello che abbiamo come crescita consistente è il numero di clienti della parte dell'energia, e quindi la crescita è più spostata sull'energia. Questo è un'altra forma di attività che stiamo portando avanti, nel senso che con l'acquisizione di questi clienti dell'energy abbiamo per la prima volta invertito la dimensione del portafoglio, che fino a giugno era più spostata sui clienti gas e dal primo di luglio ha una dimensione maggiore dei clienti elettrici complessiva, che saranno circa 2.400.000 rispetto ai 2.100.000 del gas in uscita del piano. Giusto per darvi per fare una battuta di storia, dei 700.000 clienti diciamo, delle nostre origini, c'erano 30.000 clienti elettrici.
Interessante, grazie mille.
Prego.
La prossima domanda è di Francesco Sala di Banca Akros. Prego, Francesco.
Sì, buonasera a tutti, grazie per la presentazione e anche per l'opportunità di delle domande. Io ne ho tre. La prima si riferisce alla slide 20, quella dove c'è l'evoluzione della RAB, la rivoluzione della RAB del water. E quindi mi domandavo se questo contributo di 240 milioni di euro che vediamo di IMAG fosse in qualche modo compreso nell'M&A che avevate comunque già inserito nei target del piano, per cui se dobbiamo immaginare che l'evoluzione della RAB del water sia particolarmente influenzata dall'M&A che avevate incluso nei target del piano. Questa è la prima. La seconda è sul networking capital, ci sono circa 200 milioni di euro di effetto cassa nell'arco del piano, ma mi interessava sapere come questa cosa venga modulata nell'arco del piano, se dobbiamo immaginare che se possiamo dividere questo numero per il numero di anni, oppure se ci sia qualche accelerazione o decelerazione all'inizio o alla fine del piano. E la terza è sulla business supply. I target fanno vedere ovviamente bene qual è il punto d'arrivo, però mi interessava sapere quali fossero l'evoluzione dei margini, soprattutto sulla parte elettricità nel 2025-2026, visto anche il grafico che avete fatto vedere sui costi della maggior tutela, ecco.
Ok, vado, vado sul tema del working capital di pagina 1. In realtà non è solo working capital, ma sono un po' di altri effetti e non c'è un effetto puntuale, è un effetto lineare nell'ambito del piano complessivo. Quindi non c'è qualche, ci sono una serie di fenomeni che hanno dinamiche diversificate, ma che non hanno singolarità specifiche nell'ambito della distribuzione del piano. Sulla parte del business supply, trascuriamo l'effetto della dinamica del last resort market, i margini sono comunque stabili, in crescita rispetto alla figura del 2023, tolte gli effetti straordinari sulla parte organica non ci sono particolari avvallamenti, se non con crescite poi che arrivano più consistenti nel periodo successivo
al primo di aprile del 2027. Non so se, cioè, penso di essere stato abbastanza chiaro. Quello che può creare perturbazioni, ovviamente, come anche rispetto al tema che poneva prima Vier, è legato al fatto che il contributo di, diciamo, dei mercati dell'ultima istanza ovviamente è consistente, distribuito in maniera diversa rispetto alla crescita organica, per cui se togliamo questi effetti dei condomini e, diciamo, di questi mercati, poi il mercato sotto è abbastanza lineare. Quello che dicevo prima, stiamo compensando con lo sviluppo organico del mercato normale anche, diciamo, la parte di minor margine che arriverà sull'STG. Sicuramente, diciamo, una parte significativa di queste marginalità che vediamo, quella legata agli shipping cost, è già operativa fin da subito, no? Quindi già nel 2024 siamo andati a recuperare una parte consistente di quel beneficio. L'altra domanda era quella sulla RAB, che non, io sinceramente non l'ho capito bene, se Orazio l'hai capita meglio, o se no gli chiediamo di rifarla.
Se ho compreso è che la domanda è andando a pagina 20, quella appunto che rappresenta un po' le dinamiche della RAB, e se in questa, nella RAB del water c'è o meno anche la RAB di IMAG, no?
Esattamente.
Esatto, sì, quindi, ok, allora ho capito bene, quindi la RAB, quindi 2 miliardi e 6 che sono, possiamo andare quella 21, scusate, ok, quindi questi 2 miliardi e 6 di RAB che vedete appunto qui rappresentate, comprende anche la RAB di IMAG che vale circa 150, poco più di 150 milioni.
Grazie.
La prossima domanda è di Davide Candela di Banca Intesa San Paolo. Prego, Davide.
Sì, buonasera anche da parte mia, grazie della presentazione, per aver preso le domande. Io ne avrei tre. La prima è un po' sul contesto di mercato gas che stiamo affrontando in questo momento, nel senso che con un livello di prezzi un pochino più sostenuto rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso, e anche una domanda di volumi soprattutto sul retail che sta reggendo, mi chiedo se state prendendo delle iniziative un pochino più straordinarie rispetto all'anno scorso o comunque rispetto all'ultimo anno e mezzo, per eventualmente anticipare delle situazioni che potrebbero essere eventualmente critiche. E diciamo, un po' connesso a questa domanda, legato al mondo retail, se potete darci una visione di quelle che sono le dinamiche di volumi che vi aspettate in arco piano sui clienti gas e power, diciamo like for like, quindi se prevedete di fatto una domanda gas che più o meno rimane stabile e un power che aumenta, oppure se ci sono delle dinamiche differenti. Un'altra domanda è più un chiarimento riguardo sempre al mondo energy supply. Mi risulta che abbiate vinto dei lotti su alcuni mercati di ultima istanza sull'elettrico, solo se questo contributo è previsto per il 2025, al netto di quello che già avete sul gas che scadrà a settembre. E infine un'ultima domanda sempre su energy supply, con riferimento all'M&A, però è più di approccio. Mi chiedo se partendo, diciamo, da quello che era stato il vostro bid sui clienti di Escopiave, se oggi il vostro approccio sia cambiato, sia molto più rischioso biddare su certi clienti a certi prezzi, considerando che questi potrebbero muoversi, chiaramente dipende dal cielo del portafoglio, però se diciamo, rispetto al passato, avendo raggiunto una certa scala, puntiate più effettivamente sull'ambito organico al netto poi di alcuni deal come potrebbero essere quelli di IMAG. Grazie.
Allora vado in ordine di apparizione, ma il contesto di mercato, allora stiamo girando a prezzi di 50 centesimi, non sono livelli di prezzo preoccupanti, visto, cioè, erano preoccupanti i 350 euro megawattora di agosto del 22, quelli erano preoccupanti con poi i riflessi che avevano sul mondo dell'energia. È cambiata la struttura del mercato, perché prima avevamo una fetta significativa, anzi la stragrande maggioranza degli approvvigionamenti europei che arrivavano via pipeline con contratti e con prezzi, diciamo, definiti, con strutture ben definite. Oggi siamo in una situazione in cui gli approvvigionamenti vengono fatti con la GNL, e quindi questo comporta una maggiore volatilità dei prezzi. Perché una maggiore volatilità dei prezzi? Perché prima ci trovavamo in situazioni in cui i tre mercati, quello americano, quello europeo e quello asiatico, erano fortemente disaccoppiati, quindi con delta di prezzi molto più molto significativi anche nel periodo. Perché? Perché, diciamo, non c'era questa, diciamo, correlazione, questo legame legato al gas trasportato via nave in maniera consistente. Ora questa proporzione è aumentata, è chiaro che questo, diciamo, di fatto aumenta un po' la volatilità. Ma siamo a livelli, insomma, di volatilità che sono di qualche euro a megawattora nell'arco delle settimane, dei giorni, quindi siamo ancora a livelli molto che considero fisiologici in questa nuova situazione. Sul livello dei prezzi, l'anno scorso abbiamo avuto un inverno molto caldo con, diciamo, una persistenza di gas in stoccaggio consistente, quindi la preoccupazione, o meglio la posizione del mercato, era quella di avere una situazione nella quale questi stoccaggi sarebbero rimasti in maniera considerevolmente piena rispetto alla situazione di fine stagione di erogazione, e quindi si, diciamo, going forward si preparava abbassando già i prezzi spot per cercare di ridurne la consistenza. Oggi siamo in una condizione in cui gli stoccaggi sono un po' più utilizzati. Se consideriamo la situazione attuale degli stoccaggi italiani, siamo a un livello di riempimento del 56% contro un 61% l'anno scorso, quindi in Italia non è cambiato tantissimo. In Europa, diciamo, le percentuali di riempimento sono diminuite di più del 10%, quindi in maniera un po' più visibile. Non è preoccupante, però è chiaro che fra una sensazione di eccesso di offerta e una situazione dove questa situazione non c'è più, e molto meno, un po' del livello di prezzi è cambiato. Ora, fatto, diciamo, questa dinamica che è leggibile nel confronto con l'anno scorso, quello che accade poi sui volumi è che i clienti sì, stanno consumando un po' di più, perché l'inverno è un po' più freddo di quello che c'è stato l'anno scorso. Devo dire che l'anno scorso quindi 2023, 24 e 22, 23, il fatto di aver avuto inverni molto molto caldi è stato un vantaggio dal punto di vista della crisi energetica, però sono stati inverni straordinariamente caldi. Sulle dinamiche del piano, che cosa prevediamo noi? Sostanzialmente prevediamo, al di là del cambio dei volumi per mix, no? Per cui noi operiamo su diversi segmenti e quindi, insomma, il posizionamento su diversi segmenti può cambiare un po' la dinamica dei volumi, anche la diminuzione, l'uscita dei mercati di ultima istanza è un'uscita che inseriamo nei numeri e che comporta una diminuzione dei volumi rispetto alla situazione attuale. Ma se ragioniamo per segmento, quello che abbiamo fatto per esempio è prevedere una contrazione dei volumi gas, anche legate a un effetto climatico, diciamo, che vede insomma, temperature sempre miti nella parte invernale, quindi qui prevediamo una diminuzione, mentre dal contempo non abbiamo inserito effetti visibili sulla parte dei clienti elettrici, in particolare retail. Questo, diciamo, come dinamica sul singolo cliente. Per quanto riguarda i mercati di ultima istanza, sì, abbiamo detto che non abbiamo inserito gli effetti delle gare future, ma abbiamo inserito tutti quelli che abbiamo già previsto di portare a casa per effetto delle gare vinte, quindi 2 anni per il mondo dell'elettricità e, diciamo, fino a settembre del gas. Sul tema clienti a Scopiave e nei fatti, noi al tempo abbiamo valutato i clienti, li abbiamo valutati facendo delle ipotesi di business plan, e devo dire che nonostante il Covid, nonostante la crisi energetica, stiamo sovraperformando le ipotesi che avevamo fatto al tempo, quindi questo, diciamo, come lettura storica del dato. Sul futuro, su altre iniziative, ogni oggetto ha delle caratteristiche particolari, no? Quindi ogni base clienti ha delle caratteristiche in termini di marginalità, di churn, di loyalty e di affidabilità e di merito creditizio, e quindi non c'è un parametro standard di valutazione dei ragionamenti. Quello che abbiamo fatto nella valutazione di IMAG è, insomma, valutare questi parametri in funzione proprio delle caratteristiche di quella base clienti, che comunque è una base clienti molto fidelizzata, perché il loro modello è un modello territoriale, diciamo, molto simile al nostro, e quindi anche perché poi, essendo nella compagine azionaria da 15 anni, un po' di scambi li abbiamo fatti, e quindi, diciamo, ci troviamo con una base clienti che ha caratteristiche simili a quelle dei nostri clienti, e quindi, diciamo, che conosciamo bene nelle dinamiche e nelle valutazioni. Mi sembra di aver risposto a tutto.
Sì, grazie mille.
Bene, direi che non ci sono altre domande, per cui io vi ringrazio del tempo che ci avete dedicato. La struttura di Jens e Jens stesso è a disposizione per ulteriori chiarimenti o necessità che abbiate rispetto a dubbi che possono emergere successivamente. Vi auguro e vi auguriamo una buona serata e un buon lavoro, visto che mi sa che qualche ora ancora di lavoro ce l'avrete.
In realtà, ingegnere, c'è un follow-up di Emanuele Oggioni di Kepler Chevreux. Mi dispiace, avevo l'audio spento. Prego. Emanuele.
Non sentivo nulla, quindi ho dedotto che non ce ne fossero altre, ma era un problema tecnico. Per cui...
Sì, scusate se prolungo un attimo ancora la call, avevo giusto un paio di altre domande molto veloci. Una riguarda il... IMAG, nel business plan avete prudenzialmente messo la crescita organica che vi aspettate senza sinergie, ma basandoci, diciamo, sulla vostra storia, sul track record importante che era nell'estrarre invece sinergie industriali, poi tra l'altro in settori in aree contigue, anzi nelle vostre core area di riferimento, ci possiamo aspettare invece, possiamo ipotizzare a tendere, diciamo, verso i 100 milioni di EBITDA, incluso le sinergie, al 2028, quindi a fine piano? Questa è la prima domanda. E la seconda invece è sul un follow-up sul fronte acquisizioni ed eventuali interessi da parte vostre nel portafoglio. Ci sono dei pacchetti in vendita di clienti, ad esempio di recente è stato pubblicizzato quello di 1 milione di clienti di Engie, in particolare più spostato sul gas, un 70% sul gas, 30% sull'elettricità.
ci sono altri portafogli che erano in vendita, che sono già in vendita da più tempo, quindi che immagino probabilmente avete già vagliato, quindi senza fare nome, insomma, se avete sempre interesse a fare questo tipo di acquisizioni di singoli portafogli e non solo di multi utility complete come appunto nel caso magari di IMAG. E se posso un'ultimissima domanda sul waste, avete parlato di una crescita, vi aspettate una crescita del 5% dei volumi per il waste, ma in quello immagino che sia una crescita legata, diciamo, se ho capito bene, alla vostra attesa di crescita organica da parte di ERA o eventualmente anche grazie al consolidamento di target, di nuove acquisizioni. La domanda era invece qual è il trend organico sottostante per il vostro mercato di riferimento, cioè che tipo di trend vi aspettate sempre per i volumi e per i prezzi nei vostri mercati di riferimento del waste, a parità quindi, come dire, di capacità di treatment o di capacità di waste manager di ERA. Grazie.
Allora, parto dalle sinergie di IMAG. Allora, detto che siamo nelle migliori condizioni per estrarre sinergie e che qualcosina conosciamo, ma l'approfondimento migliore lo faremo dopo il closing, entrando in maniera un po' più specifica su tutte le singole attività. Storicamente noi abbiamo, diciamo, un livello di sinergie, diciamo, che in operazioni consistenti si aggira attorno al 30% del target iniziale, no? Quindi la matematica, diciamo, è abbastanza semplice, sono una ventina di milioni di euro, 77 più 20 si avvicina abbastanza al numero. Poi, come ho anticipato in apertura parlando di questa operazione, il piano è stato, diciamo, sviluppato con, diciamo, un target di M&A generico, perché l'operazione è entrata, diciamo, era in parallelo e quindi e poi il closing lo faremo per l'estate, prima dell'estate, e quindi l'obiettivo poi la inseriremo nei numeri consolidando la line by line nel momento in cui entriamo direttamente e saremo più precisi anche sulle singole attività. Per quanto riguarda le strategie di M&A, ho risposto prima a Vie, penso in maniera rotonda, nel senso che il mondo della supply è un mondo sul quale operiamo con le stesse logiche che dicevo prima, cioè l'obiettivo è quello di andare a portare valore e portare questo valore in una logica di crescita o in segmenti o in attività che abbiamo fatto. Su questo segmento negli ultimi anni abbiamo comprato aziende di non grandissime dimensioni, ma che ci abilitavano su tutto il mondo dei value added services, e quindi aziende che si occupano di servizi di installazione di fotovoltaico, integrando la catena del valore. Prima utilizzavamo dei fornitori, la potenza di fuoco che abbiamo e la capacità operativa necessaria ci hanno portato a fare un salto integrando la catena del valore. Altre volte abbiamo comprato dei portafogli clienti, ora valutiamo in funzione di quello che c'è sul mercato. In questo momento poi ci sono tanti gossip, tante informazioni, noi di solito, come sapete, vi diciamo le cose quando sono fatte, per cui per il momento siamo ai gossip e all'informazione, quindi non abbiamo elementi, diciamo, aggiuntivi rispetto alle cose che si sentono dire o che escono sulla stampa. Su questo lascio la parola a Orazio.
Sì, grazie Cristian. Ciao Emanuele. Allora, riguardo al West, sicuramente la crescita è fondata su tre cose. Allora, l'ampliamento della quota di mercato, c'è cioè uno sviluppo commerciale, guardiamo i numeri dei volumi, abbiamo visto appunto una crescita, se possiamo andare sulla scheda quella del waste, così per quella sul, ecco, non quella di, perfetto, sicuramente abbiamo una quota di mercato che cresce appunto per i volumi, abbiamo uno sviluppo commerciale che ci porta i rifiuti commercializzati, quindi rifiuti commercializzati da 5 milioni di tonnellate a 6 milioni e mezzo circa, ecco, vado, questi sono un po' i numeri macro, e questo ovviamente con un CAGR, come vedete da questa scheda, del 5%, poi se volessimo andare a spaccare e quindi a esplodere questo dato, sicuramente la parte che quella che corre di più sicuramente è il mercato industria. Il mercato industria sicuramente ha un CAGR ancora maggiore, ma è che è quello che noi, è quello che ci differenzia rispetto anche alle altre utility che si occupano di rifiuti prevalentemente più urbani. Noi invece abbiamo anche questa fetta importante. Come dicevo all'inizio, questa capacità anche di offrire servizi diversificati e soprattutto un parco impiantistico enorme, rilevante, diversificato, capace di abbracciare qualsiasi tipo di rifiuto, qualsiasi tipo di cliente. E questo per quanto riguarda la parte commerciale. Per la parte, ovviamente, noi continuiamo a investire mantenendo lucidi i nostri perfettamente funzionanti e sviluppando i nostri impianti, come reinvestendo tutte le nostre risorse, come abbiamo detto prima, e quindi man mano che andiamo avanti estraiamo valore da questo sviluppo, quindi continuiamo, tutti i nostri investimenti che sono previsti in piano sono sicuramente ricchi di iniziative, non ce n'è una, come diceva Christian prima, sono tante iniziative, dalla linea 4 di Padova alla discarica di Feronia, all'F3 che è il waste to energy sui rifiuti pericolosi, ce ne sono pochi in Italia, ma noi ce ne abbiamo uno che andrà a regime nel 2025, poi abbiamo fatto delle operazioni di M&A, quindi passo al terzo asse, quello dell'M&A, che abbiamo fatto operazioni. Per esempio l'anno scorso abbiamo acquisito TRS che ci ha permesso di coprire tutta la zona del nord-ovest, quindi a ridosso di Milano, quindi quell'area industriale, e quella sicuramente quest'anno comincerà a andare, anzi andrà a regime, e poi ovviamente su quella piattaforma noi abbiamo previsto sviluppi per sfruttare al massimo potenzialità di questa piattaforma in quell'area geografica che commercialmente è importante, che ci permette di coprire un pezzo importante del nord Italia, ecco, e poi ce ne sono tante altre che sicuramente verranno fuori, perché come diceva prima Christian, la pipeline di operazioni sicuramente, anche se non le abbiamo ancora annunciate, perché giustamente noi annunciamo cose che quando le abbiamo fatte, però sono lì pronte per essere poi raccolte. Chiudo, hai chiesto, se ricordo bene, anche un outlook su, hai fatto riferimento ai prezzi, noi i prezzi li vediamo stabilmente alti, e quindi i listini del 2025 sono uguali a quelli del 2024, quindi non li vediamo decrescere, perché il mercato, come abbiamo detto all'inizio, come sapete, è corto, e quindi questo sicuramente rende l'outlook abbastanza stabile. Poi recentemente poi abbiamo avuto anche i costi di logistica internazionale che sono un po' aumentati, perché sono aumentati anche le attività, sono aumentati i costi del personale. In Europa poi, come sicuramente avete letto, c'è anche una carbon tax sui trasporti. Questo automaticamente diciamo non ci fa rivedere a ribasso i prezzi, e quindi poi grazie al nostro portafoglio diversificato e soprattutto grazie alla nostra capacità impiantistica sicuramente riusciamo a cogliere delle opportunità anche da questo andamento, da questa situazione di mercato europeo che poi si riflette positivamente anche sui prezzi di trattamento che riguardano il gruppo ERA.
Grazie per i dettagli.
Grazie a te.
Ecco, ingegnere, non ci sono altre domande. Se qualcuno vuole ancora fare un follow up, è il momento.
Beh, abbiamo recuperato la spignot, quella di Emanuele, quindi direi che non ce ne sono altre. Quindi... Bene, allora saluti li abbiamo già fatto, grazie di nuovo da parte di tutti noi e buon lavoro.